Benvenuti al Parco, alla scoperta delle aree protette del Trentino. Un programma a cura di Daniele Torresan, con la collaborazione di Chiara Grassi e Walter Taufer.
Ed eccoci in studio per la quarta puntata del programma dedicato alle aree protette della provincia di Trento. Siamo in studio con Chiara Grassi.
Buongiorno.
E Walter Taufer.
Buongiorno.
Un buon pomeriggio anche da Daniele Torresan. Oggi il nostro argomento principale quale sarà, Walter?
Oggi parleremo del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Ha una superficie pari a 19.726 ettari, è situato nel Trentino orientale, ha un'altitudine che va da quote di poco inferiori ai 1.100 metri a un'elevazione massima di circa 3.200 metri. Si sviluppa intorno ai bacini idrografici dei torrenti Cismon, Vanoi e Travignolo e comprende verso est la parte trentina del gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, mentre a ovest include le propaggini orientali della catena del Lagorai. Lo straordinario gruppo delle Pale di San Martino è uno dei 9 gruppi montuosi iscritti nella lista dei beni naturali riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La vallata del torrente Travignolo ospita la foresta demaniale di Paneveggio, uno dei più celebri complessi forestali delle Alpi. 3 sono i centri visita del parco: Villa Welsberg in Valcanali, sede anche del parco, dove sono raccontati diversi contesti dell'area protetta. A Paneveggio, il centro visita Terra Foresta permette di scoprire e conoscere la grande foresta di abete rosso, a tutti nota come la foresta dei violini, perché il legno detto di risonanza viene usato per la costruzione dei violini fin dai tempi di Stradivari. Il centro visitatori di San Martino di Castrozza permette di approfondire invece gli aspetti naturalistici degli ambienti d'alta quota dell'area protetta.
Abbiamo raggiunto al telefono il direttore del parco, Vittorio Ducoli. Buongiorno direttore.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Le chiederemo di aiutarci un po' a scoprire un luogo simbolo del parco, la Valcanali. Qui, fra i prati estesi e i paesaggi che offrono straordinarie visioni sulle Pale di San Martino e sulle eleganti torri del Cimerlo, il parco ha avviato una serie di azioni e progetti che valorizzano la biodiversità di questa valle.
Buongiorno, direttore. Allora, parliamo della Valcanali partendo da uno slogan che il parco ha ideato, una valle biodiversa. Perché biodiversa?
La Valcanali è una valle dolomitica che si è conservata pressoché integra nel corso dei secoli. Dai 1000 metri del fondovalle fino alle cime che vanno oltre i 3000 metri è chiaro che troviamo tutta una serie di ambienti che giustificano questo appellativo. C'è una forte presenza di prati, di pascoli, di boschi, di rupi, c'è un torrente meraviglioso che la attraversa, ci sono dei laghetti che si possono incontrare. Quindi ci sono sia ambienti naturali sia ambienti modellati dalle attività tradizionali dell'uomo. Questo mix straordinario rende veramente la Valcanali una valle biodiversa, nel senso che gli elementi che compongono la biodiversità di questa valle sono sicuramente superiori a quelle di tantissime altre valli che hanno conosciuto invece modalità di sviluppo, se così possiamo chiamarle, diverse.
Direttore, accanto a Villa Welsberg, la casa del parco, è stato realizzato un percorso che ha un nome del tutto particolare, le Muse Fedaie. Di cosa si tratta?
È un percorso innanzitutto adatto a tutti perché appunto è estremamente pianeggiante e facilmente percorribile, che invita a conoscere la biodiversità e a riflettere sul suo significato attraverso delle postazioni e attraverso l'osservazione degli ambienti che si attraversano, che si percorrono. Il nome è legato al fatto che quel luogo veniva chiamato le Fedaie perché lì pascolavano le pecore, che in dialetto si chiamano Fede, in dialetto locale. E abbiamo associato questo nome delle Fede ai miti greci legati al culto dell'acqua, al culto, diciamo, dell'ambiente naturale, in particolare alle muse, appunto, creando questa ardita connessione fra i miti greci, i miti locali, l'uso di quel territorio e ciò che il visitatore può osservare percorrendo questo tratto della valle.
Sappiamo, direttore, che le muse fedaie sono un importante tassello di un itinerario più ampio, il Tonadico Cimerlo, un percorso di ben 19 chilometri fra natura e storia. Ci può dire cosa incontra il visitatore in questo percorso?
In questo percorso il visitatore attraversa un po' tutti gli ambienti che caratterizzano appunto la Val Canali. Il percorso parte dal centro storico di Tonadico, che è uno dei centri storici più belli della vallata di Primiero, quindi diciamo che il primo approccio con il percorso è un approccio di tipo storico dell'architettura, rispetto all'architettura tradizionale, all'architettura dei paesi e dei villaggi alpini, e attraverso ambienti boscati di prato e di pascolo giunge fino a un prato di mezza quota che è appunto ai piedi del Monte Cimerlo, dove può trovare quella che noi abbiamo chiamato la frabica delle parole, cioè un maso, un edificio tradizionale che è stato ristrutturato ed è diventato un piccolo museo che ci parla delle scritte che i costruttori degli edifici tradizionali apponevano all'ingresso a scopo apotropaico per propiziarsi, diciamo, la buona sorte in qualche maniera attraverso scritte di carattere sacro o profano, e in quel edificio abbiamo raccolto queste scritte. Ma lungo il percorso si possono trovare anche tante altre cose. Si può trovare un luogo, ad esempio, dove è nata di fatto l'apicoltura moderna, dove Don Fuganti, che era un apicoltore dell'Ottocento di Primiero, ha in qualche modo sperimentato le forme di allevamento delle api che ancora oggi troviamo in essere. Si può trovare anche nel sito della Madonna della Luce il recupero di quello che fu il primo impianto di produzione idroelettrica del Primiero, e quindi diciamo che il percorso unisce aspetti di carattere prettamente naturalistico, flora, fauna, vegetazione di quegli ambienti, ad aspetti legati alla storia e alla cultura dei luoghi che attraversa.
Direttore, fra le molte azioni che avete avviato qui, anche l'introduzione delle pecore di razza Lamon e Tingola. Vogliamo parlarne?
Sì, questo è un progetto molto complesso che è difficile riassumere in due parole, ma sostanzialmente si tratta di razze di pecora che erano allevate nelle vallate del parco quando l'economia rurale costituiva l'ossatura di queste comunità, e che si erano di fatto perse. Ne sopravvivono poche centinaia di esemplari, in particolare della pecora di razza Lamon. Il progetto prevede il recupero dell'allevamento di queste pecore, il recupero dell'utilizzo della lana che queste pecore producono, oltre che chiaramente della carne e degli altri prodotti che le pecore possono dare, ma soprattutto, per un ente come il nostro, l'utilizzo di queste pecore per mantenere gli ambienti seminaturali di cui abbiamo parlato prima, che caratterizzano la Val Canali, ma non solo la Val Canali, caratterizzano complessivamente il territorio del parco. E la pecora può essere, se adeguatamente, fra virgolette, gestita in termini di pascolo, può essere un elemento importante per conservare gli ambiti aperti all'interno delle superfici boscate, che tanto importanti sono sia per la flora, i fiori in particolare, molti dei quali rari, che caratterizzano i prati del parco, e anche per la fauna. Molte specie di uccelli sono legate agli ambienti aperti, ai prati, e anche molte specie di mammiferi.
Direttore, un'ultima domanda. La Val Canali vuol dire anche Laghetto Vesperg, un luogo da cartolina, ma non solo. Anche in questo caso, infatti, il parco ha avviato azioni per valorizzare e conservare questo straordinario contesto. Cosa è stato fatto in particolare?
Sì, Laghetto Vesperg è la prima sorpresa che incontra il visitatore della Val Canali. Qualche anno fa questo laghetto, a causa del suo uso per attività idroelettriche e anche per, diciamo così, un degrado complessivo dell'ambiente, di fatto si presentava in uno stato piuttosto, diciamo così, poco adatto a quello che era il contesto in cui si inseriva. Il parco ha di fatto rinaturalizzato questo lago con un'azione estremamente complessa, ha reintrodotto, ha rimodellato lo specchio lacustre, soprattutto creando un percorso di visita, ha ripurificato in qualche maniera le acque e ha reintrodotto le specie ittiche autoctone. In questa maniera oggi il lago è un piccolo gioiellino naturalistico, perché appunto dentro hanno ricominciato, nelle acque del lago hanno ricominciato ad apparire i gamberi d'acqua dolce, la sanguinerola e altre specie estremamente importanti degli ecosistemi acquatici del parco, e nello stesso tempo è ridiventato meta ambita, diciamo, per passeggiate e anche per la possibilità di esercitare la pesca sportiva, che è perfettamente compatibile, sebbene esercitata, appunto con la conservazione del lago stesso.
Direttore, allora la ringraziamo moltissimo per essere stato ospite qui nella nostra trasmissione. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ed ora noi procediamo con la nostra trasmissione con l'itinerario della settimana.
I Prati de Tognola, nell'Alto Vanoi, raccontano la vita di un tempo sui prati di mezza quota. Questa settimana, per gli itinerari dell'estate, andiamo nella Valle del Vanoi, all'interno del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, alla scoperta del Sentiero Etnografico e dei Prati de Tognola. Pascoli di mezza quota dove è possibile immergersi in uno straordinario insediamento rurale. Qui, a poco più di 1200 metri, possiamo conoscere un piccolo insediamento fatto di casere, le tradizionali baite, e di tabiadi, come sono chiamati qui i fienili. Per arrivarci, un piccolo, straordinario viaggio fra luoghi e natura. Lasciato alle spalle l'abitato di Cauria, si giunge, dopo un'ora e mezzo, in località Pontestel, a 1128 metri. Qui si trova la Siega de Valzanca, una segheria idraulica alla veneziana alimentata con l'acqua del torrente Valzanca, risalente al 1870 e ricostruita e messa in funzione dall'ente parco da oltre una decina d'anni. Durante l'estate vengono organizzate dimostrazioni di funzionamento, particolarmente interessanti in quanto è possibile osservare da vicino il meccanismo di funzionamento che trasforma l'energia dell'acqua nei movimenti della sega che taglia i tronchi trasformandoli in assi. Da qui, in una mezz'ora, si raggiungono a poco più di 1200 metri di altezza i Prati de Tognola. Sono fra i più suggestivi prati di mezza quota dell'area, disboscati sistematicamente negli ultimi tre secoli per permettere lo sfalcio ed il pascolo. Siamo fra le boscose foreste, prevalentemente di abete rosso, di Valzanca e Valsorda, che occupano un'ampia area di 1600 ettari e dove nidificano, fra gli altri uccelli, il gallo cedrone e il fagiano di monte. In questi prati è possibile osservare la presenza di una delle più belle farfalle europee, inserita nell'elenco delle specie tutelate dalla normativa europea. Il Parnassius apollo, lepidottero diurno caratterizzato dalla presenza, sulle ali posteriori, di caratteristici ocelli bianchi bordati di rosso e nero, che predilige le vallate fiorite di alta quota. Da questi prati si ha inoltre una straordinaria veduta sul gruppo di Cima d'Asta. Ed è qui, su questi prati, che sorge un insediamento unico nel suo genere, composto da edifici costruiti interamente in legno, fatto dalle casere, edifici ad uso abitativo, e dai tabiadi, i fienili con la stalla. Fino agli anni 50 del secolo scorso, questi edifici venivano abitati e vissuti in forma quasi permanente, da maggio a novembre, segno della secolare presenza dell'uomo nell'economia silvopastorale tipicamente alpina. Oggi questi edifici sono stati accuratamente restaurati ed alcuni di essi, nei quali sono stati ricostruiti gli ambienti tradizionali, fungono da museo all'aperto attraverso specifici allestimenti informativi. La modalità costruttiva di questi edifici rurali è quella antica e tipica, detta blockbau, e la loro copertura è in scandole, di legno di abete o di larice. Questi elementi costruttivi conferiscono ai Prati de Tognola un'unitarietà tipologica che ne fa un esempio perfetto di insediamento rurale tradizionale. Quella delle coperture in scandole in legno è una tecnica molto antica. Oggi in Italia i tetti coperti da scandole lignee sono ormai piuttosto rari, se non del tutto assenti. Ne sopravvivono validi esempi in Alto Adige, in alcune zone del Trentino e nel vicino Veneto. Le scandole sono realizzate con un legno molto resistente, ad esempio il larice, che ne garantisce una lunga durata nel tempo. possono essere di varie dimensioni, come ad esempio le scandole alpine, lunghe 60 o 70 cm, larghe 20 cm e spesse circa 2 cm e mezzo. Anche la fabbricazione è del tutto particolare. Sono infatti lavorate a spacco, in modo tale che possano favorire il naturale scorrimento dell'acqua lungo le venature del legno. La posa in opera avviene di norma su tre strati, alternati e sovrapposti. Giungere ai Prati di Tognola permette di conoscere un altro aspetto del paesaggio rurale alpino, i muretti a secco. Si tratta di tradizionali muri di sostegno dei terrazzamenti costruiti con blocchi di pietra selezionati e opportunamente disposti, senza uso di leganti o malte di alcun genere. Oltre ad essere l'elemento distintivo di molti paesaggi collinari e montani, i muretti a secco rappresentano anche importanti habitat per numerose specie di flora e fauna che trovano le condizioni di vita nelle fessure tra le pietre. Anche per questi motivi la loro manutenzione è preziosa. Dunque, un viaggio nel tempo e nello spazio, come viene definito il sentiero etnografico del Vanoi, che permette al visitatore di immergersi in una natura straordinaria e di conoscere le tradizioni e i lavori della montagna.